Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Mi fa ridere sta cosa. Buon pomeriggio Stefano.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon maracanà a tutti.
Buon maracanà anche a te Stefano, a tutti gli ascoltatori. Devo alzare un po' il volume, un attimo.
Sì, sì, sì.
Ecco, Eccoci qui. È il bello della diretta. Allora, senti Stefano, abbiamo iniziato con un tema, prima di andare a tutte le questioni di campo, che ci andiamo subito anche perché c'è la conferenza di Thiago Motta che ha dato la formazione, la vogliamo anche sentire, i passaggi che abbiamo preparato, perché insomma ci sono anche oggi delle sorprese nella gara contro il Genoa, quindi c'è Danilo che torna titolare intanto.
Sì.
E questa è una cosa che noi abbiamo chiesto più volte, ma che fine ha fatto, Danilo è pronto, gioca titolare.
Sì. Capitano addirittura.
Esatto. E poi c'è ha dato la formazione, c'è Jonas Ruisola che è un terzino sinistro.
Chi è?
Dovrebbe giocare a sinistra. Arriviamo subito. E c'è naturalmente Fagioli, Calulu, abbiamo detto, Bremer, Danilo, McKennie, Cop Miners, Ildiz e Nico Gonzalez. Poi vediamo un attimo come potrebbe essere messo in campo, ma a occhio così mi dicevi te Stefano,
cioè,
4-2-3-1, no?
Sì, sì, 4-2. Sì, credo di sì.
Con Cop alle spalle,
Cop,
diciamo,
alle spalle di Vlahovic o McKennie, però insomma
Miners
lì vicino, insomma, nei dintorni, libero di galleggiare dalle linee.
Sì, sì, assolutamente. Sono pronti? Li andiamo a chiamare? Li andiamo subito ad aprire la porta? Vado dal direttore Nicolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Buon pomeriggio Nick. Buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
Ciao ragazzi, oggi ho fatto un bel incontro qui al mare, a Fregene.
Che hai fatto? Che hai incontrato?
Ho incontrato Stefano Desideri.
Grande, non hai salutato, no?
Ce l'hai salutato per
tutti. Ci siamo salutati, come? Ci abbiamo messo un po' per riconoscerci, poi ci siamo riconosciuti, ci siamo salutati.
insomma.
Avete parlato di Roma?
Indovina.
Che dice?
Ma niente di che, niente di
vabbè, non lo puoi dire, vabbè.
Sì, poi andiamo anche sulla Roma che ieri sera ha fatto uno.
Magari un giorno lo chiamiamo, dai.
Sì, come no, come no. No, io però vi voglio coinvolgere su una cosa per sentire il vostro pensiero, proprio velocemente, prima di andare alle questioni di campo. Nick, stavo seguendo attraverso anche Tutto Mercato Web la possibilità, no? Ancora non c'è l'ufficialità del Genoa-Juve a porte chiuse, però c'è da parte dell'osservatorio di mandare un segnale forte.
Purtroppo quello che è accaduto prima del derby e dopo il derby, sinceramente, è stato qualcosa che io francamente non me l'aspettavo, ecco, perché erano anni, no, che tra le tifoserie non c'erano, voglio dire, questi incidenti,
36 feriti delle forze dell'ordine. Io vi chiedo soltanto, ecco qui, ufficialità ragazzi, Genoa-Juve si disputerà a porte chiuse, decisione del prefetto dopo gli incidenti del derby, quindi è ufficiale. Siete d'accordo? Decisione giusta? Vi devo dire che abbiamo raccolto molti messaggi prima e noi, i tifosi, non condividono questo tipo di scelta perché ci rimette chi poi diciamo non c'entra nulla e chi ha la passione di andare a vedere le partite. A un ascoltatore prima, tifoso della Juve, aveva già dei biglietti con la moglie per partire e andare a Genoa e quindi non lo può fare. Vi chiedo solo un giro se...
Ma è sempre, Marco, brevemente, intervengo, certo. È sempre la solita storia. Viene penalizzata la gente, insomma, no, per bene, che è la maggioranza, però devi prendere anche una decisione drastica, importante, perché non puoi far passare sotto traccia questi atteggiamenti, insomma questi atti, e quindi io la ritengo giusta.
La ritengo giusta, anche io mi sono espresso come te, poi giustamente qualche ascoltatore non è d'accordo perché non c'entrano niente gli altri, però di fronte a certe situazioni un messaggio forte lo devi mandare. Nick?
Che ti posso dire, mi dispiace per quelle persone che magari volevano vedersi Genoa-Juventus tranquillamente con le famiglie, con i parenti, con gli amici, con chi vuole pensare a uno sport che possa portare sia la sconfitta ma anche la vittoria, ma che è un risultato che si accetta sempre e che si deve naturalmente vivere con questo spirito, per cui quelli penalizzati sono loro, però non si può far finta sempre di niente, e quindi a maggior ragione, come dicevi tu, al di là di quello che è accaduto, è chiaro che va dato anche un segnale, e il segnale purtroppo porta in questo caso a penalizzare la maggior parte, delle persone che sarebbero andate a Luigi Ferraris a vedersi una partita magari attesa un anno intero. Però oggi bisogna anche prendere dei provvedimenti, e purtroppo questo è quello che naturalmente è più evidente, che fa più male soprattutto alle persone tranquille, quelle che sono sportive vere, che vivono, diciamo così, il calcio in un'altra maniera. Però d'altra parte che si fa? Non ci sono molte altre strade.
Daniele Garbo.
Ma come al solito pagano quelli che non hanno nessuna colpa, ovviamente. Bisognerebbe riuscire a evitare a isolare questi banditi, perché si tratta di delinquenti, non di tifosi. Io non credo vadano neppure allo stadio questi. Quindi sono delinquenti che organizzano queste cose vergognose, inaccettabili in un paese civile. Bisogna isolarli, bisogna punirli, bisogna in qualche maniera impedirgli che facciano queste cose, ma non so come, perché queste cose sono avvenute molto prima della partita e molto lontano, cioè fuori dallo stadio, non dentro lo stadio. Quindi è giusto comunque dare un segnale forte, secondo me sono d'accordo con la decisione.
Massimo Bonanni.
No, è stato già detto tutto, purtroppo vanno a rimetterci, come è stato detto, le persone tra virgolette buone, e purtroppo come si dice a Roma, no? Chi tocca in ingrugna. Quando succedono queste situazioni è giusto dare un segnale importante.
Eh sì, questo è arrivato, quindi lo ripetiamo a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento: Genoa-Juventus si disputerà a porte chiuse, decisione del prefetto dopo gli incidenti del derby di Coppa Italia tra Genoa e Samp, dove sono stati feriti 36 agenti, quindi questa è la decisione. Lasciamo per un attimo questo tipo di argomento, andiamo un po' anche al campo, Stefano, no? Perché sì. Ha parlato Thiago Motta proprio prima, mentre stavamo per cominciare la diretta. Allora abbiamo un estratto, lo sentiamo, lo commentiamo, perché ha dato anche la formazione e ci sono delle novità, sentiamo un attimo.
Ha già scelto la formazione per domani o se ha ancora qualche dubbio?
Ho già scelta, volete saperla? Sì? Per una volta lo faccio, giocherà Mattia domani? Giocherà Jonas, Gleison, Pierre, Danilo, Capitano, Faggio, Wes, Kopp, Kena, Dusan e Nico Gonzalez. Quelli sono gli 11 che inizieranno domani. Si migliora sempre e sicuramente su tutto. Poi la gestione in una squadra non è la stessa in un'altra. Gestire un tipo di giocatore non è lo stesso gestire un altro. Gestire un momento in una squadra non è lo stesso momento in un'altra. La fase offensiva non è solo quella o quel giocatore in concreto, è tutta la squadra. E il percorso che stiamo facendo è quello, il percorso è giusto. Abbiamo fatto un passo molto importante la partita contro il Napoli, abbiamo parlato anche internamente di voler veramente avere la palla, e l'abbiamo fatto. Abbiamo tolto la palla a una squadra che, se la lascia la palla, hanno tantissimi giocatori forti. Questo per me è stato un passo importantissimo, dove da lì in poi tante altre cose dobbiamo fare meglio per poter arrivare nel modo giusto nell'area avversaria. Mi fido tantissimo da quello che vedo negli allenamenti, siccome abbiamo avuto una settimana completa di allenamenti e ho visto tante buone cose in campo.
Ecco, abbiamo sentito questo passaggio dove parla della partita, dove ha dato la formazione. C'è questo ragazzo, lui, che praticamente ha fatto già 13 minuti contro il Verona, per lui, un terzino sinistro, e gioca titolare dal primo minuto, quindi c'è questa sorpresa per quanto riguarda la difesa, con rientro anche di Danilo. Lascio a voi, diciamo così. Stefano, parto da te, commentiamo anche.
Sì, voglio dire, molto semplicemente rientra nelle logiche, insomma, di amministrare le energie, forse anche strategia gara, perché ricordiamo che la Juventus era impegnata in Germania, Lipsia in Champions League, quindi ne cambia 4 rispetto alla partita con Napoli: il portiere Di Gregorio, Cambiasso, Locatelli e Gatti. Quindi ci sta, la notizia secondo me importante è che Danilo rientra, e rientra alla grande dal primo minuto con la fascia di capitano, quindi questo è anche un segnale all'interno dello spogliatoio degli equilibri. Per quanto
lui centrale invece... Calulo andrà a sinistra, esatto.
Sì, ragazzino a sinistra al posto di Cambiasso. Quindi che dire, cioè, nel senso che il tentativo da parte di Motta, come ci ha detto anche nel secondo passaggio del contributo che abbiamo appena sentito, è di alzare il livello e la qualità della fase offensiva di questa squadra, ma il lavoro che sta facendo è enorme, perché ha una solidità pazzesca dietro, e allora siamo in attesa tutti quanti di capire negli ultimi 30 metri cosa succederà, perché mancano i gol e mancano occasioni, insomma, creare
praticamente gioco. Massimo Bonanni.
Sì,
È una partita dove ci aspettiamo, no? Oltre ai gol, e quindi un risultato, parliamoci chiaro, la Juve deve andare a vincere a Genoa, non ci giriamo intorno, a questa missione, però ci aspettiamo anche di vedere un po' più di costruzione, di creazione, di fare più, di creare più occasioni, ecco.
Diciamo che è una partita che, visto anche gli ultimi eventi, arriva anche, gioca un po' a favore della Juventus, insomma, giocare al Ferrari senza pubblico è un'arma importante che deve saper sfruttare in questo momento la Juventus, seppur la Juventus è superiore al Genoa. Il Genoa, penso che Girardino stia facendo un buon lavoro, perché si è ritrovato gli ultimi giorni di mercato senza l'attacco titolare dello scorso anno, che lo ha portato poi a fare un campionato importante, e ad oggi la Juventus insomma è più forte sicuramente del Genoa, anche se fa qualche cambiamento, ma ripeto, cioè, avere Danilo come in questo momento, come dice, sai, esordisce in campionato, cioè un giocatore come Danilo comunque ti fa capire che la Juventus quest'anno ha in mano una rosa altamente importante, e credo che abbia tutte le possibilità per poter arrivare fino in fondo a lottare qualcosa, a lottarsi insomma la possibilità di vincere il titolo.
I rifornimenti, Massimo, arriveranno da Ildiz, Nico Gonzalez, Cop Miners, saranno loro, dovranno mettere più palloni giocabili a Vlahovic.
Beh, sicuramente il Vlahovic visto nelle ultime partite faccio fatica insomma a pensare che Vlahovic possa essere questo per tutto l'anno. Le persone che gli giocano intorno lo devono mettere nelle condizioni di sfruttare di più quello che è il suo potenziale. Per me Vlahovic è un buonissimo giocatore, un gran bel giocatore, effettivamente penso che insomma ci saremmo aspettati un pochettino di più tutti da lui, anche nelle partite passate.
Poi magari tu dici, deve fare qualcosa in più anche lui, questo è un po' il concetto, giusto?
No. Sicuramente lo dovrebbero mettere in condizione gli altri, però forse ci si aspettava qualcosina in più da Vlahovic, come ci si aspettava in più da Dobvik nelle prime partite della Roma, e adesso qualcosina sta uscendo fuori.
Certo.
Quindi insomma dai centravanti, che sono poi il fulcro finale di una squadra, soprattutto di squadre importanti, ci si aspetta sempre qualcosa in più.
Garbo.
Ma si dice che una grande squadra si comincia a costruire dalle fondamenta, no? E quindi da questo punto di vista direi che il lavoro di Thiago Motta sta funzionando molto bene, perché ha costruito una grande difesa che ha incassato 0 gol in campionato in 5 partite, e questa è da una base di partenza molto importante. Poi però per vincere i campionati bisogna anche vincere le partite e segnare i gol, e questo è il problema della Juve in questo momento. Vlahovic anche secondo me è un ottimo centravanti, ma forse non è messo nelle condizioni di esprimersi al meglio. E inoltre secondo me la Juventus ha sottovalutato una situazione che si sta dimostrando abbastanza preoccupante, cioè in fase di mercato non ha preso un'altra punta, un'altra prima punta, perché la realtà è che dopo Vlahovic non c'è un'altra prima punta. Forse hanno sottovalutato le condizioni di Milik, che sappiamo non è ancora pronto, e quindi da questo punto di vista la Juventus è corta davanti, senza dubbio è corta. Però insomma io credo che a Genova sia assolutamente condannata a vincere, come diceva giustamente Massimo, giocare a Marassi senza pubblico credo che tolga al Genoa almeno il 20% delle sue potenzialità, perché giocare a Marassi col pubblico genoano sappiamo che è molto complicato.
Nick, vengo da te, anche questo appunto sulla mancanza di, che in effetti è vero, perché oggi c'è solo Vlahovic, quindi c'è poco da girare lì davanti, forse questa è stata la mancanza di mercato, Nick, della Juve?
No, non credo la mancanza, no, perché comunque la Juventus ha due attaccanti, Vlahovic e Milik. Poi se mi dici c'è qualcuno meglio in circolazione di Vlahovic e Milik, ti posso rispondere.
Milik è rotto, però Milik,
sì,
è rotto.
Milik, sì, Milik però è pronto, tra un po' tornerà, quindi non è che voglio dire, diciamo, la Juventus
dopo la sosta.
Non avrà 2000 di senza, però. Sì, però sai, secondo me lì non è che la Juventus, sul ragionamento, del centravanti, loro volevano avere un'alternativa. È evidente che il titolare è Vlahovic, l'alternativa poteva essere Milik. Poi c'è sempre la finestra di gennaio per valutare, però secondo me lì è tutto ponderato, perché probabilmente non c'era la necessità di fare un investimento, a meno che non ci fosse stato un grande club ad offrire tanti soldi per Vlahovic, allora avrebbero fatto un altro tipo di operazione là davanti. Quindi io non credo che la Juventus abbia delle problematiche particolari. Se mi chiedi se resterà Vlahovic anche l'anno prossimo, io questo non sono in grado di dirtelo, perché comunque già adesso ho un ingaggio pesante. Però ho visto oggi Giuntoli, no?
Ha parlato.
In un'intervista al Corriere della Sera, mm-hmm, ha detto che comunque il rinnovo lo faremo e tutto quanto, eccetera. Però è chiaro che il mercato ti porta l'occasione, se ti offrono tanti soldi, magari a giugno parte Vlahovic e ne prendono un altro. Però io non credo oggi ci sia un grandissimo problema, però, in senso assoluto, nell'attacco della Juve.
Però,
cioè, probabilmente Vlahovic che segna meno rispetto a quello che potrebbe segnare. Questo sì.
Sì, sì, però è anche vero, Stefano, che se andiamo a vedere, adesso sto cercando di fare un esercizio a memoria, le squadre, per esempio il Milan c'ha 4 punte, sì. L'Inter c'ha 4 punte, mi sembra, aiutatemi. Arnautovic, sì, dovrebbe, sì, sì. Taremi, Lautaro, Thuram, quindi, cioè, se affronti una stagione con la Champions, una punta in più si poteva anche pensare, magari loro hanno fatto un altro tipo di scelta e sfrutteranno un altro giocatore in quella posizione, non lo so, però ci poteva anche stare, riflettendoci un po'.
Lo so, però non poteva far tutto, perché poi cioè, questa è la coperta.
No, questo
quale,
è vero, dice, ha speso da un'altra parte, ha fatto una scelta differente.
Sì, no, sì. Sai, alla fine dice, spendo per Cup Miners, cioè, rifaccio tutto il centrocampo, la difesa devo assestare, magari faccio un paio di situazioni davanti, gioco così, cioè, non è che potevano far tutto e subito. Se fosse arrivata un'offerta per Vlahovic, probabilmente l'avrebbero accettata. Se fosse stata un'offerta adeguata, avrebbero anche deciso di fare un altro tipo di investimento. Però tornando alla domanda che mi avevi fatto e alla quale non ho risposto, a me piace, allora, innanzitutto la Juventus è chiaro che domani viene da 3 pareggi consecutivi, no, in campionato, quindi bisognerebbe per la Juventus che arriva su un risultato positivo inteso come vittoria. È chiaro che il Genoa sta male in questo momento, perché sì, ha perso il derby, sta vivendo una situazione difficile, Girardino l'ha detto, no, questo è il momento più difficile da quando alleno. Però Thiago Motta, ragazzi, cioè è sorprendente,
coraggiosissimo,
è sorprendente. Cioè, lui se vede un giocatore che, cioè, gli piace in allenamento e che arrivi dalla Next Generation, che arrivi dalla Primavera, lo prende e lo butta dentro.
Ma questo,
cioè,
questa è una roba, questo bisogna dire,
che secondo me è un caso più unico che raro, cioè, voglio dire, in questo senso.
Come la giudichi, Stefano, questa cosa? Cioè, una cosa che bella ma rischiosa, oppure coraggiosa, come
il suo modo di
fare.
Sì, sì, di fare, di lavorare, vedremo, insomma, poi entri nella Juventus con la differenza tra efficacia ed efficienza, cioè lui magari si trova meglio a suo agio nell'efficienza, che vuol dire portare a casa i risultati avendo il minor numero di risorse disponibili, e forse anche questo richiamo sempre ai giovani gli dà una forza diversa. E però lui deve essere efficace alla Juventus, mi spiego meglio, cioè lui deve andare sui nomi, i grandi nomi. Lui deve rendere questa squadra efficace, però si trova a suo agio nell'efficienza, cioè se tu gli togli i giocatori questo inventa. E questo richiamo ai giovani, secondo me, è una cosa, anche un aspetto secondo me mentale dell'allenatore. Cioè gli piace sbalordire, stupire,
sì, sì,
e
sì.
Quando è che tu vuoi stupire? Quando c'hai poco a disposizione e fai un grandissimo lavoro agli occhi di tutti, no? Invece quando c'hai tanto materiale a disposizione, e devi essere più normale, più semplice, più scaltro possibile, più cinico, più pragmatico. E lui però preferisce la seconda via, nonostante, insomma, abbia questo ben di Dio, fa giocare Jonas, Mangulà, i ragazzini. C'è un aspetto, diciamo, di...
Ma...
Cioè, gli piacciono queste sfide, capito? Poi, visto che adesso, è come se lui trovasse il suo habitat nelle difficoltà. Bologna pure non c'ha la pressione, si inventa i calciatori, i giocatori e valorizza il tutto. Quindi questa differenza tra efficacia e efficienza nella Juve farà la differenza. Scusa la rima.
No, ci sta. Vediamo, insomma, poi domani andremo anche a vedere questo ragazzo dal primo minuto, perché ha fatto solo 13 minuti contro il Verona in questo avvio di campionato.
A me piace molto questa fiducia nei giovani, devo dire, in un momento così complicato per il nostro calcio, dare fiducia ai giovani, dargli la possibilità di esprimersi, anche di sbagliare, ma insomma di giocare, di mostrare cosa valgono, secondo me è una bellissima cosa che fa Thiago Motta.
No, no, bella, certo, a noi non ci cambia niente perché questo non, è, non può essere utilizzato nel nostro, in chiave azzurra, però è un segnale, tu dici, generale, come dire, abbiamo, generale, dobbiamo, cioè, avere, esatto, fiducia nei giovani, certo, certo, certo.
E lui guarda, faccia nessuno, vede gli allenamenti, vedi che questi hanno, hanno voglia, hanno gamba, hanno, hanno fame e quindi giustamente gli dà spazio. Credo che questo esempio dovrebbe essere seguito anche da altri suoi colleghi.
Sentite, lascio un attimo la Juve e vado al Milan perché gioca questa sera. Ieri in un passaggio Fonseca ha detto che questa è una partita pericolosa perché viene dopo una vittoria, diciamo, importante nel derby. E ha ragione Stefano, è una partita non ci dovrebbe stare Morata, perché c'è questo problema, quindi scelte diverse.
È pericolosa perché adesso c'è la verifica, cioè c'è le motivazioni che trovi nel derby, c'era questo stato di quasi disperazione nel Milan. Se non avesse vinto il derby, insomma, sarebbero stati dolori, e che dolori. Ha superato questo test e ora ritrovare, fare una partita così, definiamo, di ordinaria amministrazione, che per il Milan significa acquisire i tre punti. Adesso c'è la risposta, lui ancora non sa che risposta darà la sua squadra e quindi si lascia questo margine, si interroga. Però mi piace Fonseca, poi concludo, perché ha parlato di scudetto.
Sì, sì,
l'ha detto. E così si fa. Io da Thiago Motta non ho sentito ancora questa parola. E così non si fa.
Posso aggiungere una cosa, no? Che
vai.
Su questo argomento,
scudetto, la domanda: se alleni qui devi pensarci.
Bravo.
Sì, sì, non c'è dubbio.
Da Thiago Motta non ho sentito queste parole.
Lo sai perché non l'hai sentita questa parola da Thiago Motta? Ti do io la spiegazione: perché la Juventus ha deciso di tenere un profilo basso per questa stagione. Cioè,
lo teniamo pure noi? No,
no, noi no. Ti do la spiegazione di quello che naturalmente la Juventus. Secondo me in casa Juventus sono convinti di essere stracompetitivi per lo scudetto a partire dalla prossima stagione.
Però dice,
quest'anno secondo me loro sono convinti di essere competitivi, ma non useranno la parola scudetto, cioè non come obiettivo dichiarato. Questo è quello che ho percepito.
Sì,
io
sì,
però
sì,
tornando,
no,
a Fonseca, tornando a Fonseca ti dico, no, ne parlavo con questi ragazzi in redazione oggi e dicevo, una settimana fa, esattamente una settimana fa, io scrivevo sabato è l'ultima chance per tenersi la panchina del Milan, noi facevamo dei pezzi su tutto il mercato web, Fonseca ora o mai più. Siamo passati dopo una settimana, dopo il derby, la vittoria del derby, al fatto che se lui stasera batte il Lecce è primo in classifica per una notte. Questo
Nick,
è
però
calcio.
Mi sfugge, scusami, una cosa in questa cosa che hai detto. Sbaglio o ho letto male che Locatelli ha parlato di scudetto? Sbaglio o ho letto male perché Vlahovic ha parlato scudetto? Perché il loro allenatore non parla di scudetto?
Perché probabilmente
allora,
diciamo,
allora non è della Juventus.
No, io credo.
E allora
che
perché i giocatori parlano di scudetto e lui non parla di scudetto?
Ma sai, i giocatori lo devono dire, chiunque, secondo me.
Allora
anche
sono
questione.
Saltati gli schemi all'interno. Perché Locatelli dice,
società,
lo scudetto? Sì, dobbiamo dare lo scudetto.
Sì.
Però io credo che la società, l'allenatore, per una linea loro, non lo ha. Poi se il giocatore magari lo può anche dire. Però un conto è se lo dice Giuntoli, se lo dice il presidente, se lo dice l'allenatore. Il calciatore è normale dica siamo alla Juve e dobbiamo lottare per lo scudetto. Però se poi lo dice il dirigente, se poi lo dice l'allenatore, è un marchio di fabbrica. Dopo questa frase qui, questo obiettivo qui, ma è la società che l'ha detto, è l'allenatore che l'ha detto.
Ma io mi ricordo pure Allegri, lo scorso anno parlava di scudetto, poi dopo Center, no, dobbiamo arrivare tra le prime quattro. Lo ricordate? No, perché dobbiamo rimettere, rimettere tutte le parole che dicono gli allenatori. Almeno viva la faccia Fonseca, è disperato.
Però guarda, questa
e
è la
ha detto,
di
certo,
Thiago,
se sto qua a Milan...
Se dice lo scudetto.
È appena arrivato, gli hanno fatto vedere la bacheca piena di coppe, dice, non è che alleni Nizza, hanno gli stessi colori della maglia, ma non è Nizza.
Sì, è chiaro che alla Juventus devi vincere, forse
non è neanche
vincere,
Foggia,
quanto devi vincere al Milan. Però per esempio io a Thiago l'anno scorso quando vinsero a Empoli al 94esimo, mi sembra avesse segnato Fabiano, non vorrei sbagliare, che fecero gol al 94esimo in pieno recupero e lì il Bologna era veramente, diciamo, non si poteva più nascondere, lui non voleva fare la sua stella per Scaramanzia eccetera, però ti dico che secondo me la Juve oggi non si vuole esporre sullo scudetto, questa è la mia percezione.
Tua percezione, Daniele, a chiudere sul Milan che poi facciamo fare i pronostici a Nick e noi li facciamo dopo nella seconda parte.
La partita di questa sera è la partita più rischiosa, come è stato giustamente detto, perché è la partita in cui il Milan deve confermare i progressi mostrati contro l'Inter, quindi da questo punto di vista conterà molto l'atteggiamento iniziale, con poche distrazioni, molta sostanza e così via. Per quanto riguarda il fatto che il Milan possa lottare per lo scudetto, io non lo so, dico solo che perché il Milan possa lottare per lo scudetto ha bisogno del miglior Leao, ma se Leao è questo, secondo me il Milan non può lottare per lo scudetto.
Sì, però mi piace il fatto che lui lo dica, cioè che l'allenatore dice: oh, no, io se sto qua devo giocare per quello, c'è poco da fare. Mi si chiede quello, perché l'anno scorso sono arrivato, il Milan è arrivato
secondo.
E quindi Bonanni.
Ma guarda, io penso che questa sia una partita sulla falsa riga col Venezia. Secondo me è una partita fortissimo e sarà per me una partita in discesa. Diciamo che dal Milan ci si aspetta questa sera sicuramente una conferma. Sarà difficile, però credo che non ci dovrebbero essere dei problemi. Poi, anche secondo me, ad oggi parlare di Milan come possibile alternativa alla vittoria finale forse è un po' presto. Io non mi aspettavo il Milan che potesse battere l'Inter. Secondo me forse in quella partita ho un pochettino sopravvalutato quelle che sono la reale forza dell'Inter, non lo so. Però è anche vero che il Milan ha fatto una grandissima partita, ha vinto contro una squadra forte, la squadra che secondo me vincerà lo scudetto. Però non lo so se può arrivare fino alla fine, insomma, a lottarselo questo scudetto il Milan.
Vediamo un po'. Allora, Nick, prima di salutarti, dammi le tre partite del pronostico di questa settimana. Udinese-Inter.
Questa partita difficile, però io vado su Udinese 1, Inter 2.
Genoa-Juventus
0-2.
Torino-Lazio
2-1 per il Toro.
Nick, grazie come sempre.
Ciao,
buon
Nick.
Fine settimana, presto.
Grazie a voi.
Un abbraccio. Allora, ci dobbiamo fermare. Andiamo in break e poi torniamo e continuiamo. Poi recuperiamo anche i pronostici di tutti gli altri. E ripartiamo però dalla Roma, che ieri ha giocato in Europa League e ha terminato il match 1-1 contro l'Atletico Bilbao. Tra poco.